Grazie per questa ottima descrizione di quello che è il quadro di questo straordinario ghiacciaio che è comunque la Marmolada. E adesso la parola a Marco Giardino, che se non erro ci farà un quadro invece delle Alpi occidentali, vero? Giusto, no, non solo, è vero, non solo le Alpi occidentali, andremo un po' più in là. È vero, andiamo un po' più in là.
Innanzitutto vi ringrazio dell'invito, io sono il segretario del Comitato Glaciologico e lavoro con Aldino, con Roberto per monitorare i ghiacciai, lavoro nelle Alpi occidentali, ma oggi, visto che il tema era quello degli eventi estremi, ho cominciato da quella che è la mia, diciamo, la mia formazione. Io sono un geomorfologo che durante la sua laurea si è occupato di geomorfologia montana e per effetto degli eventi tra virgolette estremi che si sono verificati nelle Alpi occidentali ha avuto a che fare con problemi con il rilevamento e l'analisi dei fenomeni di instabilità. E i relatori che mi hanno preceduto mi permettono alcune considerazioni importanti sul fatto che ci sia una memoria corta da parte dell'uomo, perché poco prima di iniziare il mio dottorato c'è stato l'evento del 94 nel Piemonte, che è stato indicato come un evento diciamo duecentennale per la dimensione, per gli effetti che ha avuto, e poi ci fu l'evento del 2000 dopo che avevo finito il dottorato, e per entrambi i casi ho dovuto lavorare prima con il professor Carraro, poi con il direttore del mio istituto come perito del giudice, che in due casi, uno in Piemonte, la frana di San Raffaele Cimena dove ci furono 5 vittime, l'altro la frana di Bosmato in Valle d'Aosta, e ho dovuto ascoltare dichiarazioni che parlavano appunto di questi eventi come mai a memoria d'uomo non c'era alcun segnale di instabilità. Poi studiando naturalmente sul terreno vennero fuori degli archivi naturali dove la terra ha una memoria sicuramente più ferrea dell'uomo, altri eventi anche in tempo storico, per cui mi sono posto il problema della memoria di questi eventi, e per affrontare il tema di oggi mi sono chiesto, visto che parliamo di ambiente glaciale, i cambiamenti climatici e l'instabilità lasciano una memoria nelle montagne glacializzate, e gli effetti sono relativi solo alla montagna? Quindi per cominciare questo tipo di analisi mi sono permesso di dividere appunto la presentazione in quattro parti. La prima di tipo artistico dal Canada, perché vorrei partire dalle cose belle e dai luoghi dove la natura ha memoria degli eventi passati, perché non è stata perturbata dall'uomo, e farò vedere qualcosa del mio passaggio a nord-ovest quando ho fatto il visiting professor in Canada e ho lavorato in Yukon, e lì ho capito l'importanza dell'approccio scientifico proprio per definire le memorie di questi eventi, e mi sono ritornato poi nelle Alpi dopo il sogno canadese, sono stato riportato un po' alla realtà per vedere come questo tema caldo e rischioso aveva degli effetti sulle Alpi, e poi ci sarà una specie di ritorno al futuro comparando degli estremi alpini e canadesi. La premessa artistica serve perché, come diceva Wanda, vediamo questi ambienti glaciali non soltanto dal punto di vista del ritiro ma anche della bellezza. Per un geomorfologo, ripeto, andare a studiare nella Kluane Belt per un mese all'Arctic Institute of North America è un sogno che auguri a Aldino e a Roberto di fare in futuro. Per questo stiamo stilando un accordo con l'Arctic Institute of North America per fare in modo che ci sia uno scambio di ricercatori del Comitato Glaciologico. In quel luogo un ghiacciaio, il Cascavus Glacier, quello che vedete sulla destra, intorno all'inizio della piccola età glaciale è avanzato, ha sbarrato una valle, quella dello Slim River, e ha determinato l'innalzamento di un lago, il Kluane Lake, che sta alla base di questa catena montuosa, e l'interesse, appunto il sogno del geomorfologo, è quello di andare a vedere sia le forme glaciali, no? i mutamenti della dimensione del ghiacciaio che si registra attraverso queste morene che si vedono al lato del ghiacciaio, ma anche vedere gli effetti del cambiamento climatico. In questo volo sulla catena, che è forse la cosa più bella che ho fatto nella mia vita, in quell'ora e mezza in cui il direttore della base mi ha portato con l'aereo a vedere le aree che abbiamo percorso per un mese a piedi, e mi sono accorto della velocità di queste trasformazioni, delle fronti glaciali che si ritirano, dei pezzi di ghiaccio morto che vengono ripresi dallo Slim River, e ho anche rivisto dall'alto quelle morene lasciate dal ghiacciaio al di sotto delle quali si trovavano quei tronchi che avevamo campionato e che datavano 1640, cioè in quel periodo in cui la piccola età glaciale si realizzava e l'avanzata del ghiacciaio sbarrava questa valle. E pensando a questo ho capito che la velocità con cui avvenivano questi cambiamenti e che avevano sconvolto l'area, dimenticavo di dire che con lo sbarramento di questa valle il fiume Slim, che prima si dirigeva verso sud, verso l'Alaska, la baia di Skagway, mutò la sua direzione, andò a fare un delta sul Kluane Lake e causò la diversione continentale, che significa il cambiamento della direzione di un fiume che non si gettava più nell'Oceano Pacifico a Skagway, ma faceva circa 4.000 km in più per andare a sboccare nel mare. Ecco, la base Kluane è messa più o meno lì, in mezzo a quei prati verdi, c'è un campo di atterraggio, c'è la strada continentale che al centro della fotografia, e quelle linee di costa che vediamo sono quelle a cui a una certa profondità, 6-7 metri, ci sono centinaia di alberi, una foresta vera e propria uccisa dall'innalzamento del lago, e con gli specialisti dell'università canadese si prendevano dei campioni e si fecero delle datazioni a radiocarbonio che hanno determinato appunto l'età coetanea appunto della morte di questa foresta per il cambiamento ambientale del lago. Con la cosa interessante è che questo lavoro lo facciamo nel 2011 e nel 2016, naturalmente sono sempre un po' attento alle notizie del Canada, vedo una notizia: Retreating Yukon Glacier makes the river disappear. Questo è il delta dello Slim River nel Kluane Lake. Non c'è più l'acqua, ci sono i cavalli che corrono su queste sabbie abbandonate dal fiume, e allora ho capito che qualcosa stava succedendo. Naturalmente i miei colleghi canadesi si erano già precipitati a lavorare, alcuni di quei ricercatori che avevano lavorato nel progetto Europa-Canada stavano monitorando il sistema. La scomparsa del fiume, qui vediamo il Kluane Lake, vediamo la Slim Valley, vediamo il Kaskabuk Glacier, e sulla destra la vecchia valle pre-1640 e a dritto a nord la valle dello Slim così come l'abbiamo vista. La scomparsa di questo fiume era legata al fatto che il ghiacciaio, in conseguenza del cambiamento climatico, stava ritirando la sua fronte, stava liberando le zone un tempo occupate, e la nuova configurazione di questa confluenza valliva faceva sì che il fiume si dirigesse nuovamente verso sud. Capite che questo è un cambiamento, se vogliamo, lento e progressivo nell'arco degli anni, ma estremo dal punto di vista delle conseguenze. Significa un nuovo cambiamento continentale del drenaggio e non è scevro da conseguenze di tipo ambientale, perché tutta l'idrografia del Kluane Lake è stata sfruttata per dare energia idroelettrica e costruire nuovi insediamenti nella zona canadese. La riduzione dell'apporto del idrico per il Kluane Lake significherà un grosso problema per, anche se sono pochi gli abitanti dello Yukon, che sono circa 35-40 mila in un territorio che è 9 volte l'Italia, però capite che a maggior ragione questo sarà un effetto importante per questi territori. Quindi il problema continentale di un evento che di per sé è lento e progressivo, ma gli effetti sono estremi, ci fa pensare che a differenza di ciò che è avvenuto per l'ambiente naturale e per gli organismi del luogo, occorrerà per l'uomo un adattamento. Finisco questo esempio facendovi mettendovi al corrente del fatto che gli studiosi della biologia locale dimostrarono che i salmoni che risalivano prima della deviazione continentale hanno continuato a risalire anche quando il cambiamento del drenaggio portava a migliaia di chilometri in più per arrivare al Kluang Lake. Oggi noi dovremmo fare uno sforzo di adattamento simile, anche se magari meno, diciamo, meno dispendioso di energia, ma deve essere consapevole. E per essere consapevole, quello che abbiamo cercato di fare con gli studenti che abbiamo portato a lavorare lì è quello di diffondere un approccio scientifico che permettesse, durante questo è il nome del progetto, GeoNataz, cioè scoprire i rischi naturali nelle aree montuose, e in questi studi che abbiamo fatto e abbiamo condotto abbiamo cercato di passare le informazioni che riguardano ad esempio l'uso delle informazioni sul territorio. Abbiamo visto prima da Roberto alcune immagini LIDAR, alcune immagini fotogrammetriche da parte di Aldino, e noi abbiamo cercato di comparare gli esempi canadesi con quelli europei. Questo è un ghiacciaio che abbiamo visitato con Wanda, con la carovana dei ghiacciai, il ghiacciaio del Miage. Abbiamo mostrato quali erano gli studi che erano stati condotti in quell'area, abbiamo capito quali informazioni potevano essere tratte dalle indagini di fotografia aerea, abbiamo applicato anche altri tipi di sensori sugli aerei, ad esempio un sensore iperspettrale che attraverso delle sintesi delle bande nello spettro elettromagnetico potesse rilevare le caratteristiche differenti di questo ghiacciaio, che come vedete, questo ghiacciaio del Minage sbarra anch'esso una valle, la Val Veny, ha mutato la propria fronte nel tempo, e però abbiamo trovato che in questo caso l'elemento rilevante era la dinamica della copertura detritica di questo ghiacciaio. Quei colori che vedete diversi sono dei colori relativi ai detriti che coprono il ghiacciaio, che mettono in luce degli accumuli, quella massa rossastra, avendo una risposta allo spettro elettromagnetico molto simile alle rocce del Monte Bianco che vedete in alto, significa che c'è una somiglianza litologica, mentre le altre rocce sono più simili a quelle affioranti sul versante destro della stessa Valle del Miage. Ecco, questi strumenti ci hanno fatto capire che quella somiglianza litologica poteva essere interpretata come un apporto di copertura avvenuto con eventi anche di tipo estremo, perché si parla anche qui di centinaia di migliaia di metri cubi, se non milioni di metri cubi di frane che andavano a disporsi sui ghiacciai. E abbiamo trovato il modo di comparare anche eventi di tipo storico. Abbiamo visto come nel 1968 le foto aeree mostravano una frana appena caduta sul ghiacciaio, un'altra nel 1980, una nel 1988, e che questo ghiacciaio nel tempo funzionava come un nastro trasportatore. Quella che noi vediamo oggi è la risposta, diciamo, dinamica del sistema glaciale che muove le frane cadute al di sopra e le approssima alla fronte. A questo punto la conoscenza di questa instabilità ci ha portato ad andare a analizzare quali sono le cause sui versanti, e la prima cosa da fare, quella che fa un geomorfologo, è quella di localmente andare a analizzare quali sono le possibili nicchie di distacco, e così facendo ne abbiamo individuate parecchie. Abbiamo visto che c'erano situazioni distribuite a varia quota sui versanti e anche in diversi contesti geomorfologici, cioè abbiamo usato questa osservazione per cartografare e produrre un documento di sintesi che illustrasse non soltanto le caratteristiche delle rocce, le carte geologiche lo fanno normalmente, ma anche i contesti di instabilità che abbiamo schematizzato, perché chi dal punto di vista territoriale gestisce quest'area potesse capire quali erano gli elementi predisponenti e anche le quote a cui ciò si verificava. E questo è stato molto importante perché ci ha segnalato che molta importanza era legata al fatto che nel tempo l'instabilità si diffondeva a quote diverse, e queste quote diverse erano quelle in cui probabilmente era mutata la temperatura. Sapete che la criosfera non è solo presente nei ghiacciai, ma anche permea la roccia a quote diverse, e abbiamo visto che, così come c'era un cambiamento climatico segnalato dagli eventi datati di instabilità nell'area del Monte Bianco e della Val d'Aosta nel tempo, così c'era anche una instabilità visibile nelle varie quote nel tempo. L'immagine che la dimostra più facilmente è questa della parete del Monte Rosa, dove il cambiamento della parete del Monte Rosa, vedete, mostra non solo la scomparsa dei ghiacciai, ma la crescita dei nicchi di instabilità, di canaloni che trasportano materiale e di conseguente copertura detritica sul ghiacciaio che poi viene trasportato. Ecco, quello che noi abbiamo osservato è che era possibile, attraverso questa analisi geomorfologica, andare a riconoscere gli elementi che in questi momenti, come avete sentito dai giornali, dell'instabilità del Cervino, andare a vedere quali erano i luoghi e i momenti in cui ciò avveniva, non soltanto dal punto di vista della quota altimetrica, ma anche delle temperature che si registravano nei vari momenti dell'estate. Qui ad esempio ci sono i famosi crolli del 2003 che hanno causato una forte instabilità. Qui si vede un crollo in diretta nelle foto di Lucio Trucco, che è una guida alpina di Cervinia, con diciamo, un'instabilità che naturalmente mette in pericolo la vita degli alpinisti, ma anche la sicurezza dei rifugi, quella zona che vedete, la famosa zona della Capanna Carrel, che è lungo la via della Cheminée, che è la via classica di accesso al Cervino, e nella quale per la prima volta, per effetto dei crolli, si è rivelata effettivamente la presenza di ghiaccio e delle fratture. Quindi da queste osservazioni si è potuto dimostrare, anche dal confronto delle immagini storiche, che nel tempo questa via cambiava il proprio assetto, e quindi occorreva anche una maggiore attenzione da parte degli alpinisti e anche da chi straccia queste vie di accesso alla Capanna Carrel. L'instabilità di questa montagna si è protratta nel tempo. Questa è un'altra immagine del Cervino alla base della cresta di Amicis, e per questo si è deciso di lavorare con l'ARPA Valle d'Aosta, con un tesista che ho seguito per alcuni anni, Paolo Pogliotti, che Vanna conosce bene perché ha lavorato per una pubblicazione per Legambiente, e in questa via classica abbiamo avuto, noi diciamo, la fortuna, nel senso che ci riteniamo fortunati di aver colto il distacco di un fenomeno franoso, questo è dopo aver installato i termistori che a diverse profondità registravano la temperatura della roccia. Ciò che abbiamo visto per la prima volta è l'effetto di un'onda di calore che per ben 15 giorni ha portato quella via ad essere in condizioni superiori allo zero per tutta la giornata praticamente. L'onda di calore del 2006 ha determinato quel crollo, quindi abbiamo un modello locale anche della propagazione del calore in profondità dentro la roccia. Questo periodo del 10 luglio al 1 agosto 2006 purtroppo si sta ripetendo negli ultimi anni, e lo dimostrano gli effetti recenti di crollo che si sono verificati, ma per nostra fortuna non si tratta di eventi estremi, nel senso che il Cervino ha delle dimensioni e di permafrost discontinuo che provoca fenomeni di magnitudo bassa, quindi non ci sono fenomeni di tipo estremo. Diversamente purtroppo può avvenire nel Monte Bianco, perché come in passato è avvenuto nel gennaio del 97, dallo sperone della Lorenba, un fenomeno gravitativo che interessava la roccia si è propagato. Questa è l'immagine del 15 gennaio, nel 16 gennaio un primo crollo, fino ad arrivare al 18 gennaio con un crollo ancora più grande che poi si è propagato al di sopra della massa glaciale, trasformandosi in una rock ice avalanche, cioè una valanga di ghiaccio e roccia. Quindi questo sì, un fenomeno estremo, delle dimensioni di milioni di metri cubi, molto simile a quello avvenuto nel 1920, in questo caso la stima di ghiaccio e roccia è intorno a tra 6,5 e 7,5 milioni di metri cubi, e questi sono gli effetti di questo fenomeno che è arrivato sul fondo valle ed è risalito per circa 600 metri sul versante opposto, causando la morte di due persone sulla pista di rientro dalla Val Venì. Ecco, io considero questi effetti estremi, e ciò che noi possiamo fare nell'impossibilità di impedirli, quantomeno di andare a individuare le aree in cui si possono verificare, per poter dare un pochino di attenzione alla pianificazione locale. E il cosiddetto ritorno al Canada mi porta a verificare un altro evento di dimensioni comparabili, verificatosi su Mount Meager, che è questo debris avalanche verificatosi nel 2010. Queste sono le immagini tratte da un lavoro che abbiamo pubblicato su Geosphere. Questi sono gli effetti dello sbarramento della valle dell'Illoet alla base del versante, e vedete che all'interno di questo lago ci sono dei frammenti di ghiaccio che testimoniano il fatto che nella zona superiore, oltre alla roccia, vi era del ghiaccio che permeava questa roccia. E da questo evento quello che è nato uno studio retrospettivo, che attraverso le stesse tecniche usate in Valle d'Aosta ci ha permesso di vedere come nel tempo era proseguita l'evoluzione di questo versante, le fratture si erano propagate, e abbiamo messo in relazione questo fenomeno di degradazione con il ritiro glaciale che si era verificato alla base. E il ghiacciaio di Mount Meager si era ritirato, aveva destabilizzato la fronte di questo versante instabile, che poi nel tempo, sia per il ritiro della pressione glaciale sia probabilmente per la degradazione del permafrost verificatasi a quelle quote, è collassata. Abbiamo tracciato nel tempo l'evoluzione di questo fenomeno con i volumi in gioco nel tempo. Vedete che si tratta di volumi notevoli, si parla di 53 milioni di metri cubi su questa montagna imponente della British Columbia, e gli effetti sono stati studiati attraverso ripetute visite sul terreno da parte di questa scuola estiva che abbiamo fatto. Abbiamo cioè provato a restituire queste informazioni scientifiche come formazione per studenti che diventeranno i tecnici in grado di governare questo territorio nel futuro. Quindi un evento estremo attraverso il rilevamento delle singole tracce, anche magari faticosamente raggiunte, però dettagliatamente descritte, ha permesso di fare in modo che la memoria della Terra registrata in questo evento diventasse anche memoria dell'uomo registrata nella mente dei nostri studenti. E la prova è stata che nel viaggio che abbiamo fatto in Yukon nel 2011, quindi un anno dopo l'evento, uno degli studenti ha osservato il momento in cui l'aereo che ci portava in Yukon attraversava Mount Meager e ha fatto questa bellissima foto che ritrae la frana di Mount Meager dall'alto con gli effetti sulla valle dell'Illoet. Io vi ringrazio.
Grazie, e adesso chiederei un'ultima riflessione a Mauro Balotto, che che è appunto geografo umano e quindi magari ci riporta anche un po' alla relazione tra natura e uomo.
Ah, sì, non ero previsto questo mio intervento e quindi non sono preparato una relazione. Vengo dalla campagna di misurazione di oggi sulla Valmonada e quindi volevo semplicemente raccontarvi un po' l'esperienza che abbiamo vissuto oggi, non perché in sé diciamo le misure siano qualcosa di nuovo, perché i dati li avete visti da una lunga tradizione, ma perché da 2 anni abbiamo cominciato come Università di Padova, in particolare come Museo di Geografia, a coinvolgere le persone nella nostra attività di misurazione. E questo è un obiettivo che ci siamo posti come museo, perché il museo non è soltanto una collezione di oggetti. Il museo certamente racconta questa lunghissima tradizione che parte appunto dagli studi di Marinelli, quindi se la Marmolada è uno dei ghiacciai più studiati, è sicuramente merito delle tradizioni di geografi fisici che hanno lavorato a Padova appunto dalla fine dell'Ottocento ad oggi. E oggi continuiamo questa tradizione, ma dall'altro abbiamo pensato che sia giusto, come dire, coinvolgere le persone in ciò che noi stiamo facendo per renderle consapevoli di ciò che sta accadendo. Ed è quello che poi condividiamo, questo spirito è quello che condividiamo anche con Legambiente, con questa iniziativa che avete avviato quest'anno. L'abbiamo fatto già anche l'anno scorso, ma quest'anno devo dire che è stata un'esperienza ancora più bella, perché anche l'anno scorso c'era un gruppo molto interessato, ma quest'anno era un gruppo anche molto variegato per competenza. Ci sono qui dei partecipanti presenti, quindi non solo noi come Università di Padova, ma poi sono venuti i marescialli dei Carabinieri di Belluno, è venuto Mauro Valt dell'ARPA di Araba, sono venuti un docente di economia che si occupa di sviluppo locale, economia circolare, sostenibilità, sempre dell'Università di Padova, e quindi abbiamo cominciato a ragionare assieme su quello che sta accadendo. E quindi io non vi racconto soltanto dei dati del ghiacciaio. I dati del ghiacciaio, certo, li conosciamo tutti, li abbiamo già visti. Sì, certo, anch'io con i miei dati di misurazione, con il calcolo delle superfici, così come hanno già detto Aldino e Francese, appunto, e il professor Francese, sappiamo che il ghiacciaio ormai ha gli anni contati. Noi abbiamo fatto un calcolo molto rapido sulla evaporazione delle superfici, e se noi prendiamo appunto il trend degli ultimi 100 anni, come hanno fatto vedere loro, abbiamo visto che sostanzialmente, dividendo la riduzione di 3 ettari ogni anno, che è la media degli ultimi 100 anni, per i 123 ettari che sono quelli che sono rimasti, nel 2060 non c'è più niente. Però se prendiamo la media degli ultimi 10 anni appunto, che sono 5 ettari di riduzione media, nel 2045 non c'è più niente. Se prendiamo però la media di riduzione degli ultimi 3 anni, dal 2015 al 2018, nel 2019, 9 ettari, nel 2031 non c'è più niente. Quindi decidiamo quando vogliamo mettere la parola fine a questo ghiacciaio, ma di sicuro questo ghiacciaio ha gli anni contati. Ma quello che noi oggi abbiamo discusso, quello di cui abbiamo discusso, è cosa sta accadendo in quel ghiacciaio nel mentre che sta morendo. E siamo andati a fare le misure in serata e lì vediamo che c'è un continuo movimento, un continuo lavorio per cercare di salvare il salvabile, teli, 50.000 metri quadri di teli per salvare. Nei giornali si dice ghiacciaio, ma è più giusto dire la pista da sci. Allora, quello che io voglio dire è: ragioniamo su quello che sta accadendo mentre questo ghiacciaio se ne va. A me dà la sensazione, quello che abbiamo visto oggi, che comunque vada, noi dobbiamo comunque continuare a insistere su un certo modello di sviluppo. Faccio notare però che quel modello di sviluppo che prevede che un territorio, pur di sopravvivere economicamente e legittimamente, che non voglio mica togliere le risorse economiche, ma quel modello di sviluppo che impone ad un territorio, per poter sopravvivere, di erodere le proprie risorse, si chiama colonialismo. Allora, quello che io ho portato oggi come riflessione è esattamente questo. Ragioniamo assieme su questo. Sono venute delle persone un po' da tutta Italia l'anno scorso, quest'anno lo stesso, ma soprattutto dalla zona, diciamo, veneta, diciamo prevalentemente, per riflettere sul loro comportamento anche, su quello che può essere la scelta di cambiare il proprio comportamento prima che denunciare, chiedere ai politici, chiedere qualcosa che cambi al di fuori. Si può cambiare un modello di sviluppo anche solo scegliendo cosa mangiare a mezzogiorno, oppure scegliendo dove andare a sciare, oppure scegliendo di non andare più a sciare. C'è un bel dossier di Nega Ambiente, neve diversa, ci sia dove c'è neve, oppure ci sia, oppure non ci sia, oppure si fa qualcos'altro, si fa una ciaspolata, si fa qualcos'altro. Bene, tutto questo, insomma, in estrema sintesi, per dire che queste campagne di misurazione non sono solo un modo per dire quanto, in maniera un po', se volete, un po', così, un po' morbosa, il ghiacciaio sta perdendo ogni anno, è un modo per riflettere su di noi, perché questo cambiamento non è un cambiamento totalmente altro rispetto a quello che è il nostro comportamento come civiltà. E quindi la mia proposta è questa, io lancio una proposta stasera, in questa sede, perché come Museo di Geografia abbiamo deciso di continuare questa operazione anche nei prossimi anni, con un obiettivo di sensibilizzazione della popolazione, di chi vuole partecipare a queste iniziative. E in questo, come museo, ci rendiamo conto che vogliamo essere vicini al territorio, cioè toccare con mano quello che sta accadendo, poterlo osservare da tanti punti di vista, non con una voce unica, e quindi sentire ed ascoltare anche le voci che vengono dal territorio, e suggerire delle riflessioni, suggerire un atteggiamento responsabile. In questo lancio la proposta che nei prossimi anni si possa collaborare in questa direzione. Come Museo di Geografia portiamo insegnanti, portiamo persone sensibili, interessate, abbiamo un certo numero di interessati che abbiamo già raccolto nelle iniziative fatte anche in altri territori, e vorremmo proprio aiutare anche questi territori a riflettere su quello che può essere il futuro, e un futuro che non sia soltanto, come dire, il the show must go on, ma un futuro che in qualche modo salvi un po', come dire, il buon vivere, diciamo, di tutti. Quindi se Rocca Pietore, qualche altra realtà vuole collaborare con noi, noi ci stiamo, e il nostro obiettivo è quello di far toccare con mano quello che sta accadendo e far riflettere. Grazie.
Scusate, dicevo, se non conosciamo diventa difficile scegliere, un po' come scegliere con una benda sugli occhi, quindi per noi l'importanza della conoscenza e della condivisione della conoscenza, che non rimanga solo un patrimonio di pochi, dopodiché appunto questa l'importanza del lavorare insieme per capire quali sono le soluzioni, perché si tratta effettivamente di lavorare insieme, nessuno ha la soluzione in tasca. E io credo che ci sia la disponibilità da parte di tanti di noi, stasera avete sentito la disponibilità da parte di molti esperti, c'è la disponibilità da parte delle associazioni, ma come dicevo prima, disponibilità a capire come dobbiamo cambiare proprio per adattarci a quel che sta capitando, perché non lo possiamo negare. Quindi io direi, ancora voglia di discutere, di lavorare parecchio anche questa serata. Sicuramente l'ora è tarda e quindi dobbiamo fermarci, però se vi fa piacere, da parte nostra c'è questa disponibilità a continuare a discutere, a riflettere e a lavorare insieme, anche e soprattutto col Comune di Rocca Pietore, che ci ha dato appunto questa sua disponibilità a collaborare, e quindi noi contiamo di poter mantenere il dialogo pur nella diversità, a volte anche delle posizioni, però insieme, perché il messaggio che vorremmo dare è quello del proviamoci insieme, non ci sono i montanari da una parte, i cittadini dall'altra, chi fa un mestiere da una parte, chi ne fa un altro, no, proviamo a ragionare in termini di comunità e vedere un po' come affrontare questa situazione, perché è una situazione effettivamente molto diversa. Io non credo che sia ora, ci sia tempo appunto per fare un dibattito, continuare ancora, penso che sia ora di chiudere perché siamo tutti quanti stanchi. Io vi ringrazio, se il sindaco vuole aggiungere due parole. Ah, signore, forse vuol dire qualcosa ed è giusto dare spazio, anche se l'ora è tarda, è giusto.
So.
Prego, prego.
Allora, io sono un cittadino di Rocca Pietore da 64 anni. Ho 8 nipoti, sono vedovo da 20 anni e vivo in queste zone, a Sottomula praticamente. Parto proprio da un discorso che ha fatto lei. Nuove forme di sviluppo, ha detto nell'introduzione. Io le chiedo quale forme di sviluppo per la montagna, per Sottomula, per l'Aste, per tutte le frazioni del comune di Rocca Pietore. Cosa intende per nuove forme di sviluppo? Le chiedo.
Ma, io direi non so, ha finito l'intervento o voleva fare ancora altre domande?
No, lo volevo chiedere.
Certo. Allora, intanto io mi rendo disponibile come persona e come associazione, se vi interessa, a organizzare un altro momento di confronto, perché adesso a quest'ora parlare di nuove forme di sviluppo e parlare in modo articolato è un po' complicato. Però vi posso dire questo, che noi da anni come Lega Ambiente osserviamo tutto quanto l'arco alpino e osserviamo, vediamo quel che si sta muovendo e stiamo raccogliendo anche molte buone pratiche. Stiamo vedendo che in molte situazioni si stanno organizzando delle comunità, delle situazioni che stanno lavorando proprio in termini di nuovo sviluppo. Nuovo sviluppo che prende in considerazione molti elementi. Il professor Varotto prima lo diceva, no? Ad esempio rispetto alla neve. Proviamo ad allargare anche un pochino il ragionamento se non ci sarà più la neve. Proviamo a pensare anche a tutta una serie di forme di turismo nuove che stanno prendendo piede. Io le potrei raccontare ad esempio la storia di una valle, la Val Maira. Io arrivo dalla Val Maira. Una valle poverissima, Maira vuol dire macchia, una valle poverissima, una valle che è stata abbandonata durante il periodo industriale, la gente dalla provincia di Cuneo si spostava su Torino, svuotata completamente, piano piano, adesso non gliela faccio lunga perché è solo un esempio questo, piano piano questa valle è tornata a riprendersi, a svilupparsi e ha puntato tutto sul turismo esperienziale, sul turismo naturalistico, e adesso se lei va in queste zone non trova un posto in bed and breakfast, in alberghi, e ne sono nati tantissimi in questi anni. Per farlo, adesso glielo dico semplicemente, le potrei fare altri esempi, le potrei parlare del comune di Ostana, le potrei presentare il sindaco di Ostana che ha fatto di nuovo un percorso straordinario e che ha trasformato una situazione dove c'erano praticamente quattro sassi in un piccolo borgo che sta vivendo e sta dando posti di lavoro, dove anche i giovani, piano piano, piccoli numeri, perché sulla montagna non possiamo parlare di grandi numeri, queste cose vanno avanti. Io non faccio sorridere, le posso solo portare degli esempi, le posso portare delle situazioni, le posso portare dei dati. Poi se questo fa sorridere, io sono anche felice se faccio sorridere. Però noi lavoriamo in questo modo. Quindi, se vogliamo, se al sindaco ha piacere, Gigi Lazzaro e Gabriele, non so dove sono, Gigi, ecco, noi siamo disponibili a organizzare un ragionamento, a portare delle esperienze, perché poi a volte uno guarda quello che fanno gli altri e magari copia, qualcosa può anche funzionare, no? Ecco, a capire cosa sta accadendo in altri luoghi e che cosa si sta muovendo. Vi assicuro che sono molte situazioni molto ma molto interessanti. Io non andrei oltre, vista l'ora. Io le direi, rivediamoci. Facciamo un incontro.
No, porter... sono un ambientalista, eh?
Sì, sì, benissimo. Ma io sono un ambientalista che però ci tiene anche al rapporto con la popolazione e a che le persone vivano bene. Non sprechino, ma vivano bene.
So che sono in prima linea io. Lei invece non so dove.
Non lo so, io non so dove sono. Non lo so. No, ecco, no, allora io direi una cosa, io adesso chiederei al sindaco di decidere, perché noi possiamo andare avanti fino alle 6 di questa mattina, ma i signori che sono qui non so se sono così d'accordo, quindi chiederei al sindaco di decidere che cosa fa.
Ma ci sono stati dal 2016 dei movimenti interessanti che abbiamo tentato di fare come comune. Uno è stato quello della certificazione esattamente come ha fatto Ostana di sottoguda nei borghi più belli d'Italia. Nel 2018 è arrivata la bandiera arancione del Touring. I serrai di sottoguda sono diventati il luogo del cuore del FAI e stasera siamo qua con Lega Ambiente. Mi sembra che abbiamo fatto un percorso importante su qualche piccola alternativa che possiamo studiare. È ovvio che abbiamo anche tentato di investire, e lo stiamo facendo, 5 milioni di euro su quello che sono impianti da sci, piste da sci, perché la nostra popolazione in parte ragiona anche come ha fatto quel signore lì, quindi arroccati anche su delle posizioni che poi sono state quelle che ci hanno fatto vivere per tanti anni. Però al contempo ci siamo anche studiati un piano B, quindi conosco Ostana, so i progressi che ha fatto, spero che anche Sottoguda possa avere una sua vita e dare un po' di fiato anche al resto delle frazioni vicine, cosa che sta accadendo tra l'altro. Stasera è stata una serata estremamente interessante, una montagna che conosco molto bene, la Marmolada, non conoscevo invece gli esempi che vengono da più lontano, interessante penso per tutti quanti, sarebbe stata una serata molto partecipata se facevamo grande pubblicità, chiaramente la sala e la situazione Covid non ce lo permette, ma insomma avremo modo di ritrovarci. Io, se non mi destabilizzano il governo comunale su qua fino al 2024, sì che abbiamo tempo di rivederci. Grazie per la serata.
Grazie.